Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Benvenuti, benvenute, grazie per essere qui alla festa di Radio Popolare. Io sono Alessandro Principe e ho pensato di dedicare uno dei tanti incontri, l'avete visto quanto è ricco il programma della nostra festa, di dedicarlo alla questione alla questione dell'Europa, al tema dell'Europa, all'ideale dell'Europa, al problema dell'Europa, al puzzle mai risolto dell'Europa, che è una mia antica passione di cui mi sono occupato tanto a Radio Popolare, non solo, e quindi mi sembrava che in questo momento fosse particolarmente utile, interessante, provare a farci sopra un ragionamento. Io vi avverto che probabilmente questo è un incontro ad alto tasso di incazzatura, ve lo dico subito, però è anche un incontro che io vorrei provare a finalizzare poi anche con un ottimismo o comunque con una speranza, con un'idea che ci resti ancora in tasca per chi ha creduto nella possibilità dell'Europa unita, di un'Europa politica, di un'Europa che sappia avere un ruolo e che all'interno della quale ci si possa sentire tutti cittadini e cittadine europei. Ho invitato loro tre, che ora vi presento. Qui c'è Angela Mauro, che è giornalista e corrispondente da Bruxelles per Huffington Post. E quindi sarà particolarmente interessante parlare con lei anche per la sua esperienza diretta della istituzione europea, della macchina europea, dell'aria che respira, dei movimenti politici che si vedono solo stando lì. Poi c'è Nicoletta Parisi, che è una docente di diritto internazionale all'Università Cattolica di Milano, è grande esperta di istituzioni europee, nonché membro del Movimento Europeo. E il Movimento Europeo è un movimento che ha sempre creduto nell'Europa e che prende le mosse addirittura dal Manifesto di Ventotene, dal Altiero Spinelli. E poi c'è Alfredo Somoza, giornalista, scrittore. Lui è un grande conoscitore, un grande esperto di relazioni internazionali, di mondialità, di rapporti tra aree del mondo, perché anche questo è l'Europa, è alla fin fine un'area del mondo, una zona geografica, politica, economica, e quindi è particolarmente interessante per capirla, metterla in relazione con altre zone del mondo che sono tradizionalmente accanto, attorno, ma che in questo momento storico forse stanno cambiando, anche quelle. Comincerei allora con fare una prima domanda ai nostri ospiti, naturalmente, e comincerei con Angela Mauro, che tra l'altro ha da poco scritto un libro che si intitola Europa sovrana. Europa sovrana sembra quasi un ossimoro. Europa, ok, stiamo insieme, cerchiamo di capire come. Sovrana richiama il sovranismo, no? Questo sostantivo che si è riaffermato, un tempo si diceva nazionalismo, ma non ci andiamo molto lontani. Allora la prima domanda che farei ad Angela è proprio questa, partendo anche dall'esperienza del tuo libro, ma anche di quello che vivi tutti i giorni come corrispondente da Bruxelles, se questo termine, sovranismo, che vuol dire nazioni, noi, sovrane, ognuna per conto suo, si sente, si avverte. Noi lo leggiamo negli articoli di giornale, lo leggiamo, lo sentiamo nelle dichiarazioni politiche, ma si sente proprio anche nel cuore dell'Europa, a Bruxelles.
Sì, buongiorno innanzitutto e grazie per l'invito. Si sente, sì, si sente perché è cambiato, lo dicevamo anche un po' prima di iniziare questo dibattito, è cambiato proprio il linguaggio, il discorso pubblico sull'Europa. Prima si sentiva parlare dell'Europa, la si criticava anche, però tutti i leader parlavano di maggiore integrazione tra gli stati, no? Era un mantra, lo ripetevano tutti. Adesso no, adesso ci sono tanti che non ne parlano, anzi parlano esplicitamente di Europa delle nazioni. Io preferivo prima, anche se mi incazzavo pure prima, ovviamente, perché anche se quel linguaggio individuava evidentemente una aspirazione incompiuta, un'utopia, però serviva perché il linguaggio è importante. Il fatto che adesso invece non ci siano più quelle parole, non ci sia più quel linguaggio, si ammetta che, pensiamo semplicemente a Meloni, no? Agli altri leader nazionalisti europei, non solo Orban, non c'è più soltanto lui, il fatto che si ammetta che si vuole andare verso l'Europa delle nazioni, il fatto che si ammetta che il diritto nazionale deve prevalere sul diritto comunitario, questo era un concetto che io ricordo che anni fa, quando lo spingevano dalla Polonia, quando c'era il governo del PiS, il diritto e giustizia, no? Il partito ultranazionalista polacco alleato di Meloni, suonava strano, suonava come una sgrammaticatura nella narrazione europea. Adesso invece è sdoganato, Meloni ha sdoganato questo concetto già nella campagna elettorale prima delle politiche 2022. Tornando al mio libro, Europa Sovrana è un titolo che abbiamo scelto con l'editore Fondazione Feltrinelli proprio per giocare su questo simoro, come dicevi tu, ma per indicare una aspirazione tradita, no? Una sovranità non nazionale ma europea. Oppure ancora lì, ancora che dipende da tutti noi, il sottotitolo è la normalizzazione dei nazionalismi, cioè come i movimenti euroscettici di ultradestra, il modello Orban per capirci, com'è che a un certo punto è diventato un po' il modello ed è stato sdoganato su molti argomenti a partire dall'immigrazione. Tornando al titolo del dibattito, io mi ero appuntata delle cose qui sul telefono, quindi non è che sto chattando, se guardo il telefono è perché mi ero appuntata delle cose qui. Io aggiungerei appunto l'Europa nelle crisi geopolitiche, potenza incompiuta, potenza perché l'Europa non è, secondo me, fino in fondo consapevole della potenza di fuoco che ha. E viene spesso detto adesso che siamo in guerra commerciale con Trump, che siamo, questa è una cosa che ripetono sempre von der Leyen e tutti i commissari, abbiamo un mercato unico di 450 milioni di persone, effettivamente è vero, quello è un tesoro cui tutti ambiscono nel mondo e che noi insomma possiamo far valere, il problema è come e se stiamo usando le leve giuste. Non credo, cioè nel senso che io volevo fare, quanto tempo ho? Mi riservo per il secondo giro?
Dai, sì, riserviamoci per il secondo giro, ma lo dico a voi, insomma, ma soprattutto ai nostri ospiti, noi insomma siamo qui anche per proprio fare un dibattito, una chiacchierata, quindi se qualcuno mentre parla l'altro ha qualcosa, assolutamente possiamo interromperci. Lo dicevo prima, che la fortuna rispetto a quando si parla in radio, perché in radio se uno interrompe l'altro, chi ascolta non capisce più niente, perché non capisce chi parla, cioè, mentre invece qua siamo qui, insomma, ci vediamo, possiamo chiacchierare molto serenamente. No, e a Nicoletta Parisi mi veniva in mente di chiedere questo, cioè lei appunto che è una giurista di diritto internazionale, se anche l'idea di un diritto internazionale venga messa in discussione, venga contestata, l'idea che ci siano delle regole che vanno rispettate sempre, a prescindere dalle situazioni in cui ci si trova, se questo concetto vada di pari passo con l'avanzata di chi contesta gli organismi internazionali e anche l'Unione Europea.
Beh, è addirittura evidente che chi detiene in questo momento la forza non desidera rispettare le regole della convivenza internazionale e cerca di portare il dialogo sul piano bilaterale. Come è noto, sul piano bilaterale chi è più forte comanda. E così, no? Quindi, è così. E quindi d'altra parte noi dobbiamo anche tener conto che questo contesto di relazioni internazionali è un contesto frutto di un mondo uscito dalla Seconda Guerra Mondiale, che è un mondo che non esiste più adesso, è molto diverso, e quindi forse avremmo dovuto pensare qualche tempo fa a portare correttivi che consentissero a tutte le componenti del mondo di partecipare a questo dialogo multilaterale. perché è ovvio che le istituzioni che ci sono frutto di un disegno che è nato nel 1941 in piena Seconda Guerra Mondiale, spinto da Stati Uniti e Regno Unito di Gran Bretagna, a cui poi si è associata la Francia e così via. Quindi sono lo specchio, queste istituzioni, di un mondo che allora c'era, che allora era il centro del mondo, ma che adesso in realtà il mondo non è più così. E non è più così, però questa secondo me potrebbe essere addirittura un'opportunità per l'Unione Europea. Io continuo a parlare di Unione Europea e non di Europa, perché il continente europeo è fatto di 48 stati, l'Unione soltanto di 27, quindi è in realtà una parte oltretutto non maggioritaria di questo continente. È un'opportunità perché, lo diceva anche Monet negli anni 50 del secolo scorso, che le crisi possono essere un fattore di propulsione per il fenomeno dell'integrazione, per il processo di integrazione europea. Certo, bisogna vedere come si amministrano le crisi. Allora, anche prima parlavamo, prima di essere di qui con voi, che forse un governo della Commissione europea diverso in questo momento saprebbe cogliere quella che la collega ha chiamato le leve giuste. Prendo l'esempio tipico della difesa. Ora, la difesa è noto che occorre, lo diceva Kant, quindi non sospetto di essere militarista, lo diceva proprio nella pace, nel libro sulla pace perpetua: una sintesi politica che non provveda a difendere se stessa e i propri valori è una sintesi politica destinata a morire, a perdere completamente la libertà. È così, difendersi non significa necessariamente armarsi per aggredire, lo dice la nostra Costituzione. L'articolo 11 dice che l'Italia ripudia la guerra non in quanto tale, ma in quanto strumento di offesa o di soluzione delle controversie. Non ripudia la guerra, se si è trascinati in guerra bisogna difendersi. Ecco, ma questa esigenza della difesa deve essere però amministrata bene, interrompimi quando abuso del tempo di tutti noi, amministrata bene, cioè... cosa serve riarmare i singoli stati quando gli eserciti dei singoli stati non sono in grado di elaborare una strategia unitaria per difendere il continente europeo, ovvero i confini dell'Unione Europea? Servirebbe invece che il piano riarm, incautamente chiamato riarm, adesso si
con
chiama libro bianco,
infelice scelta
tremenda, cioè voglio dire, le istituzioni pubbliche non sanno comunicare se stesse, si fanno male da sole con messaggi tremendi. Sarebbe stato molto meglio investire su un piano di industriale
coordinato
invece che pensare di distribuire soldi ai singoli stati.
Nicoletta, ti fermo un attimo e vado da Alfredo, perché ti vedevo annuire quando Nicoletta Parisi diceva che anche l'attuale concezione, insomma, del diritto internazionale, delle stesse istituzioni, è stato concepito in un mondo che non è più quello. Gli equilibri sono cambiati, ma non solo perché adesso c'è Trump e Putin ha attaccato l'Ucraina. Quelle, certo, sono situazioni contingenti, ma è cambiato proprio il rapporto tra le varie aree del mondo e dovrebbe essere rispecchiato di più. È anche questo un fattore di crisi dell'Unione Europea?
Sì, assolutamente è cambiato. E quello che è emerso in questi ultimi 20 anni, cioè la nascita di un polo alternativo alla guida occidentale del mondo e quindi a quelle istituzioni nate dall'equilibrio della Seconda Guerra Mondiale, che possiamo portare dal 41 fino alla nascita del G7 sostanzialmente. Tutto quello che è successo dopo ci porta alla costruzione pian piano, anche se devo dire senza perdere colpi, di un ordine alternativo che non è soltanto politico. Cioè, i paesi BRIC non è soltanto una istanza politica, ma si è già articolata con una propria banca di sviluppo e addirittura la Cina sta lavorando un'ipotesi di tribunale per i paesi che, e anche qui, cioè, mettono in discussione l'istituzione, diciamo, che devono giudicare e figlie del sistema internazionale multilaterale. Sicuramente l'ordine vecchio non può rispecchiare il mondo come oggi, perché all'epoca in cui è stato pensato il mondo era diverso, e questo non riconoscersi porta sicuramente un ulteriore svuotamento. Ecco, l'Unione Europea in questo contesto è un po' come il drappo rosso per il toro, no? Cioè, rappresenta il bersaglio ideale di chi è contro un mondo che si possa articolare in modo multilaterale, anche in modo diverso rispetto al passato. perché tu quando mi presentai parlavi di aree del mondo, l'Unione Europea in realtà non è un'area del mondo, cioè, beh, lo è anche, voglio dire, ma non è un'area del mondo, è un'area del mondo che ha delle pretese diverse dalle altre aree. Cioè, se noi parliamo di Asia, c'è l'ASEAN che è l'associazione dei paesi asiatici, parliamo di America Latina, c'è il Mercosur che è l'associazione dei paesi del Sud America, la OUA in Africa che rappresenta, ma sono istanze di coordinamento doganale, economico, in alcuni casi come il Mercosur con libera circolazione dei cittadini, quindi un po' più spinti, ma nessuno ha delle ambasciate in giro per il mondo con la bandiera come l'Unione Europea, che ha delle ambasciate vere e proprie, che poi non si capisce bene cosa rappresentino, perché un'ambasciata di una pseudo stato che non ha politica internazionale, è una politica estera, è un po' un ossimoro. Comunque è questo il problema dell'Unione Europea, che in un mondo che dopo soprattutto il Covid e l'inizio del conflitto russo-ucraino è tornato prepotentemente, vede tornare prepotentemente al centro lo Stato, perché è questo che stiamo vivendo, cioè dopo la fase della globalizzazione degli anni 90 agli anni 2005, quando la prima fase è finita della globalizzazione, in cui gli stati nazionali avevano sempre meno potere perché avevano trasferito buona parte della loro sovranità a un mercato globale, al WTO, dandosi delle regole, non ostacolando più la circolazione dei capitali, permettendo che alcuni gruppi non pagassero le tasse, e quanto più grandi sei, meno tassi paghi. Ecco, quegli stati che avevano ceduto sovranità verso questo mondo se la sono ripresa velocemente. Allora, in questo contesto di ritorno furibondo e molto prepotente, molto autoritario degli stati nazionali, e non parlo soltanto della Russia che è un regime, o della Cina che è un altro regime, ma anche degli Stati Uniti, anche in tanti altri paesi si sta verificando questo, l'Unione Europea è rimasto un ibrido senza arte né parte. Cioè noi domani andiamo a votare su due competenze, il lavoro e la cittadinanza, che non si capisce per quale motivo devono essere in capo all'Italia ancora e non a quell'entità. La cittadinanza è la base della costruzione di qualcosa. Non è possibile che qua sia 5, la 10, la 20, la così.
Certo, per non parlare di quando si è sentito subito la parola, per non parlare di quando si parla appunto dei temi di lavoro, quante volte abbiamo raccontato delle grandi multinazionali che operano su scala internazionale e invece i diritti del lavoro e i sindacati, i diritti sindacali, la stessa azione degli sindacati, che su questo non sono esenti da limiti e da colpe, non sanno diciamo agire a livello globale, ma agiscono a livello nazionale. Volevi dire qualcosa? Cosa, Nicoletta? Col microfono, per favore.
Volevo dire una cosa a proposito di uno spunto che ha dato lui, cioè della prepotenza con cui gli stati sono tornati a prendersi in mano le leve del potere durante il periodo del Covid. Però l'Unione Europea si è comportata in quel periodo come uno Stato. E Draghi, nel proprio rapporto del settembre 2024, ha detto che l'Unione Europea deve comportarsi come uno Stato. E questo, secondo me, io capisco la crisi in cui siamo, capisco tutto quello che ci dice Angela circa lo spirito che si avverte a Bruxelles, che passa attraverso le parole, e però io non riesco a rinunciare al sogno col quale sono nata. Io sono nata contestualmente alla dichiarazione Schuman, quasi lo stesso giorno, 1950. Voglio dire, c'è il pessimismo della ragione in questi tempi, ma ci deve essere l'ottimismo della volontà. Cioè, noi non costruiamo niente piangendoci addosso e continuando a dire l'Europa non c'è, l'Unione Europea non c'è, l'Unione Europea manca. No, l'Unione Europea c'è, l'Unione Europea nei momenti di crisi ha preso in mano la situazione, gli stati erano sbandati, 27 stati, abbiamo fatto appalti in europei, certo contestati per la mancanza di trasparenza, lo capisco. È giusto, la sentenza della Corte di Giustizia, che tutti voi conoscerete, ha dato ragione a chi contestava le esigenze di segretezza della von der Leyen, sì, Corte di Giustizia Europea, e però ci deve essere l'ottimismo della volontà, altrimenti non si costruisce.
Angela?
Appunto, parto da quest'ultimo dato. Sì. La Corte di Giustizia ha dato, non so, si riferivi alla
sentenza von der Leyen e la mancanza di trasparenza,
esatto,
sui contratti.
Ha dato ragione al New York Times e lo Pfizer Gate, non so se lo conoscete, il New York Times ha chiesto l'accesso ai messaggi scambiati da von der Leyen con l'amministratore delegato di Pfizer all'epoca dell'acquisto dei vaccini. Ora, su questo punto, perché è un punto importante, che ci dice quanto sbaglino, quanto sbandino, quanto non tengano in considerazione l'importanza della costruzione della fiducia con noi cittadini e con noi europei. Io vi inviterei un po' in sala stampa a Bruxelles.
Raccontaci un po' questi retroscena
su questo. Questo è stato un argomento per cui noi ci siamo davvero infuriati con la Commissione europea, non solo all'epoca della richiesta del New York Times, ma adesso, anche adesso che è uscita la sentenza, perché se ne sono usciti con delle risposte davvero proprio arrampicarsi sugli specchi è il minimo che si possa dire. A parte il fatto che hanno non risposto alla Corte, rimandando ad una spiegazione che la sentenza chiede e che ancora devono emettere. Ma poi sostanzialmente non si capisce questi messaggi se esistono ancora, pare siano stati cancellati dalla stessa von der Leyen, e pare che non ci sia stato nessun organismo terzo o personalità terza della Commissione che abbia potuto verificare che questi messaggi non fossero rilevanti in modo da essere conservati, perché dovete sapere che secondo il regolamento, però il regolamento vale per le mail, perché le mail vengono usate per le comunicazioni ufficiali, i messaggi diciamo che non sarebbero contemplati per le comunicazioni ufficiali. Per le mail vale che vengono distrutte, se non sbaglio, dopo 6 mesi se non sono rilevanti, se sono rilevanti vengono mantenute come documenti ufficiali. Per i messaggi c'è un vuoto, diciamo, normativo dietro il quale von der Leyen e i suoi si nascondono. Io non è che ce l'ho con von der Leyen, ha fatto benissimo durante il Covid e adesso ci arrivo. Però c'è un problema, non spiegare bene questa cosa significa compiere l'ennesimo errore, sottovalutare questa roba. Non so, voi sicuramente la conoscete, io, mia madre, che non è proprio una che si legge tutti i giornali, segue, però me ne ha parlato al telefono, la nonna della mia collega ne ha parlato, arriva, e loro sottovalutano noi, sottovalutano il coinvolgimento dei cittadini quando evitano di rispondere in maniera chiara e trasparente. E questa cosa purtroppo la si vede su tante cose. Noi ogni giorno a Bruxelles partecipiamo ai briefing di mezzogiorno della Commissione europea e il più delle volte siamo frustrati perché non arrivano risposte su molti argomenti. Perché non arrivano risposte? Perché dopo aver fatto bene durante il Covid, infatti il mio libro parte proprio da quello, cioè perché dopo il Next Generation EU, che è il miracolo di governance economica che Bruxelles ha prodotto per permettere a ogni Stato di affrontare la pandemia indipendentemente dalla condizione di partenza, e i sondaggi all'epoca segnalavano un rapporto di massima fiducia tra i cittadini e l'Unione Europea, è una fase anche di crisi dei movimenti euroscettici. Come mai da allora ci troviamo di nuovo Orban in forze, Meloni in Italia, i nazionalismi insomma hanno ripreso vigore? Perché secondo me molto spesso ci sono 3.000 problemi, abbiamo 24 lingue, non saremo mai un'Europa federale, secondo me, anche a me piacerebbe tantissimo, ma è inutile che continuiamo a raccontarci questa favoletta, perché la lingua fa egemonia culturale, non siamo come gli Stati Uniti d'America. Però potremmo fare molto di più sull'immigrazione, è un lapsus freudiano, sull'integrazione, e soprattutto partendo da un rapporto più onesto e trasparente con la stampa, che poi è il tramite con voi.
Perché dopo il Covid, allora, Alfredo, hanno preso così fiato i nazionalismi? Adesso Angela ne citava alcuni, ma si potrebbe citare Marine Le Pen in Francia, che chissà cosa succederà nel 2027, l'AfD in Germania, secondo partito, una cosa clamorosa mai vista, il ritorno addirittura di Nigel Farage in Gran Bretagna, che adesso è fuori dall'Unione Europea, ma insomma l'area è quella. Cioè è molto montante questa cosa. Perché secondo te?
Perché ci si salva da soli. E alla fine quello che è passato è questo, anche se poi è verissimo, perché lo sappiamo tutti che è andata così. È stata così forte quel richiamo al ritorno allo Stato che deve garantirti in ultima istanza che tu non muoia, che anche chi non è uno Stato si è comportato come tale. Non è stata citata l'emissione di debito comune, no? Che anche questo è uno dei tabù storici che sono stati superati in quella fase. Il punto è che in realtà quello Stato, quel parastato che in quel momento ci aveva teso la mano e aveva permesso che non ci fosse il disastro che ad esempio che c'è stato negli Stati Uniti, non lo è. e poi alla fine ciascuno è rimasto da solo con quello che aveva. Quello che sta successo con il Rearm Europe è l'esempio un po', se vogliamo, un po' demenziale di questo andamento. Facciamo finta di essere uno Stato, però non affrontiamo i passi necessari per diventarlo. Ma in quale mondo tu decidi prima le risorse rispetto al piano che vuoi eseguire? Cioè, l'Unione Europea, i 27 Stati sono la seconda fonte mondiale di spesa militare dopo gli Stati Uniti, e spendono più della Russia.
La somma dei 27
spendono più della Russia.
Ognuno per conto suo, però.
Sì, esatto. E spendono più della Russia, spendono più della Cina, sono il secondo dopo gli Stati Uniti, c'è metà degli Stati Uniti e sopra le altre. Quindi in realtà è gigantesca la spesa militare dei 27. Allora, quando tu vuoi aggiungere spesa militare a questa, che è già gigantesca, senza dire per fare cosa, in qualsiasi azienda ti danno un calcio e ti mandano via.
Ecco, sì,
mi servono 2 milioni, poi decidiamo per che cosa, ma cominciamo a mettere 2 milioni, perché? No, e questo è il punto. Allora, noi abbiamo uno strumento, in realtà avremmo uno strumento che bypassa il tema delle maggioranze qualificate o dell'unanimità, che è ancora peggio, che è la cooperazione rafforzata, che prevede che gli stati membri dell'Unione Europea non possano fare di meno rispetto a quello che prevedono i trattati, ma possano fare di più se si mettono d'accordo tra di loro.
Se c'è un gruppetto che vuole andare più avanti, ci va.
L'esercito europeo potrebbe nascere domani con Germania, Francia e Italia. La politica estera comune potrebbe nascere domani con Slovenia e Italia, cioè potrebbero, senza problemi di maggioranza di cose. In realtà è questo il passo politico, cioè dove stanno i Monet, i De Gasperi oggi? Dove stanno quelle persone oggi? Gli statisti europei oggi non ci sono. Addirittura Macron sembra quasi delle volte uno statista europeo, perché vorrebbe mettere in piedi un sistema della difesa con la Francia al centro in quanto unica potenza nucleare. Però comunque chi si sta spendendo per l'Europa? Nessuno.
Sì, poi ricordiamoci che qui c'è sempre un po' una apparente contraddizione, ma insomma in realtà una cosa che forse non passa sempre, cioè quando noi parliamo dell'Unione Europea, dell'Europa addirittura, ancora in modo più generico, è vero che ci sono le istituzioni europee, che c'è la von der Leyen, eccetera, ma i governi nazionali hanno una voce in capitolo enorme, e allora i decisori, diciamo, dei governi nazionali, chi è a capo dei governi in quel momento, è un po' quello che fa la direzione dell'Unione Europea, cioè il Consiglio Europeo, ma insomma poi di fatto sono i governi. Questa è una contraddizione, Angela, che è difficile da sciogliere.
Ma lo dicevo un po' prima,
tu puoi avere anche
uno
spirito europeo nella Commissione Europea, nel Parlamento, ma poi alla fine sono i governi nazionali.
È stata, diciamo, è stato facile rieleggerla, perché già nel primo mandato von der Leyen ha dimostrato di essere una personalità molto volubile, a seconda di quello che chiedevano gli stati membri, che non essendo un'Europa federale, purtroppo un po' così, poi c'è questa architettura istituzionale un po' barocca secondo me, ma non abbiamo il tempo di affrontare questo tema, nel senso che il primo mandato lei è partita col Green Deal, no? Che era la bandiera della Commissione Europea, aveva anche promesso di rivedere Dublino, vabbè. Dopodiché che c'è stato? Il Green Deal, poi il PNRR, Next Generation EU, che è andato avanti. Ma poi c'è stata una cesura con la guerra in Ucraina, e lì è cambiato tutto, crisi energetica, tutte le cose che sappiamo. Il Green Deal è entrato in crisi, gli stati hanno cominciato a chiedere di frenare sul Green Deal, e von der Leyen ha cambiato subito la sua agenda, per cui ha dimostrato di essere la donna buona per tutte le occasioni, e che è la caratteristica che in politica oggi è la più richiesta, se devi guidare un'istituzione, soprattutto un'istituzione europea che non decide Bruxelles, ma decidono sempre di più le capitali. Cito poi l'esempio dell'immigrazione, che è l'esempio secondo me proprio principale, a parte le frenate sul Green Deal decise dai popolari, che ormai hanno ceduto alla destra su questo, ma prima ancora di quello hanno ceduto sull'immigrazione. Cioè, voglio dire, qui c'è anche un problema di responsabilità, secondo me, dei governi e dei partiti cosiddetti europeisti, che a un certo punto, per non perdere voti, hanno ceduto alla propaganda dell'ultradestra. E sull'immigrazione questo è proprio un esempio, e sta andando sempre peggio. Meloni, quando propone di rivedere la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo per poter espellere più facilmente i migranti, lo fa con chi? Lo fa con Mette Frederiksen, che fino a prova contraria è socialista, la premier della Danimarca ed è esponente del Partito Socialista. Quando Meloni ha scritto una lettera al governo Scholz, quando c'era Scholz, per contestare i finanziamenti tedeschi alle ONG che salvano i migranti in mare, la risposta è stata un dibattito all'interno della coalizione che allora governava la Germania, in cui i liberali dicevano: però Meloni ha ragione. E come è andata a finire? Che anche la Germania ha deciso di limitare welfare ai migranti, di cambiare le leggi sui migranti, e adesso che Meloni sforna il modello Albania, che è sul filo del diritto europeo, lo sappiamo tutti, sì, se non in violazione, perché è in violazione completa, perché anni fa su una roba simile dell'Austria la Commissione disse no, non si può fare, adesso la Commissione non è che chiude un occhio, ne chiude due, anzi sforna delle proposte che sono perfettamente in linea con quello che chiedono Meloni, Le Pen, per non parlare dell'AfD in Germania, che secondo me è davvero il pericolo maggiore che corriamo al prossimo turno elettorale.
Nicoletta, cosa volevi dire?
Volevo dire che qui però noi stiamo continuamente parlando di Consiglio europeo, governi e Commissione. C'è un grandissimo assente, che è il Parlamento europeo, cioè non l'abbiamo ancora toccato. Allora io mi dico, io sarò visionaria.
Che è l'unico che noi eleggiamo.
Ora, noi siamo in un, è addirittura banale dirlo a voi che per essere qui siete dei lettori senz'altro accaniti e quindi lo sapete, ma questa è un'organizzazione assolutamente atipica nel panorama delle relazioni internazionali. È un'organizzazione di integrazione degli stati, degli ordinamenti degli stati per settori, e non un'organizzazione di cooperazione internazionale. Per essere un'organizzazione di integrazione ha un organo che rappresenta l'interesse, come si dice, corporativo, quello dei cittadini, che non è presente nelle altre organizzazioni, perché le altre organizzazioni sono organizzazioni di governi. Questa invece è un'organizzazione che ha due componenti. Ce l'ha detto nel 1964 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che questa è un ordinamento di nuovo tipo nel diritto internazionale, perché ha due componenti, quella governativa e quella dei cittadini. Allora io dico, va bene, la von der Leyen è una donna per tutte le stagioni, è verissimo, di questi tempi i governanti devono cambiare abito perché altrimenti non resistono alla prova delle continue tornate elettorali che ci sono. I governi diventano sovranisti e usano il discorso dell'immigrazione portandolo sul campo della sicurezza, perché guardate, il discorso dell'immigrazione non è un problema di sicurezza pubblica, ma è un problema sociale, di integrazione sociale. E comunque, se ancora un po' tardiamo a comprenderlo in Italia, ci ridurremo a essere inesistenti, visto che la nostra componente di cittadini va diminuendo costantemente.
Vabbè, ma adesso abbiamo il decreto sicurezza, siamo tranquilli.
Certo. Allora, io sarò visionaria, però nel 1953, quando è stato... Perché io parlo di quegli anni? Perché il 53 è una situazione molto simile a questa. Eravamo in piena guerra fredda, non guerra guerreggiata, ma guerra fredda. Avevamo un problema gravissimo economico, e che cosa hanno pensato sei stati del continente europeo? Di stipulare un trattato sulla difesa europea che si chiamava CED, che poi la Francia ha buttato a mare perché naturalmente c'è stato un rigurgito di sovranismo dentro la Francia in virtù di De Gaulle. Questo trattato prevedeva che l'articolo 38 di questo trattato prevedeva che non appena il trattato fosse stato ratificato dagli stati sarebbe stata istituita una assemblea costituente per avviare i sei stati dell'Unione Europea ad uno stato federale. Questa assemblea costituente non è stata fatta perché il trattato della difesa non è stato stipulato. Ma De Gasperi, di cui l'anno scorso ricorreva un grande anniversario, aveva però suggerito, e la cosa è nata, di anticipare la ratifica del trattato di difesa e istituire un'assemblea costituente nell'unico parlamento internazionale che allora esisteva, l'assemblea parlamentare della CECA, la Comunità del Carbone e dell'Acciaio. E questa assemblea costituente, cioè la CECA, che si è autoconvocata in assemblea ad hoc costituente, ha redatto un progetto di costituzione, 117 articoli. Ora, io partirei da quello, sì. Abbiamo un Parlamento europeo, chiediamo a noi cittadini di ergersi ad assemblea costituente, per gli stati che ci stanno.
Che dici, Angela?
Sì, magari.
È fattibile, vista da là.
ci sono i parlamentari che si lamentano e ne hanno ben donde, perché questo progetto di difesa, il Rearm EU di von der Leyen, è praticamente la pietra tombale sui poteri del Parlamento, perché non passerà da lì, ha usato l'articolo 122, quindi sarebbe, come diciamo in linguaggio italiano, una decretazione d'urgenza, viene approvato senza passare dal Parlamento. E già, come sappiamo, il Parlamento, l'unica istituzione che noi eleggiamo direttamente, non ha poi tutto questo potere decisionale. Certo, può fare molto, lo ha dimostrato su molti dossier, però appunto un argomento così, la priorità va, cioè ormai parlano soltanto di armi e di difesa, con buona pace del Green Deal e di tutto il resto che io vedo abbastanza trascurato, il fatto che il Parlamento non abbia voce in capitolo. Magari questa proposta può trovare terreno fertile nella frustrazione che c'è adesso nei parlamentari di un po' tutte le parti politiche.
I parlamentari hanno dimostrato questa frustrazione, e tu lo sai benissimo, perché le due risoluzioni di aprile, di cos'era, 22 maggio se non sbaglio, una sul bilancio e una sul rearm, hanno detto chiaramente, due risoluzioni del Parlamento europeo, hanno detto chiaramente: ma che cosa state facendo che non ci ascoltate? Sì. Che cosa state facendo con un bilancio inesistente che pari all'1% del PIL? Quali sono i beni pubblici europei, i beni pubblici comuni ai paesi dell'Unione Europea che possiamo proteggere con un bilancio inesistente? Qui ci vuole debito pubblico se vogliamo sostenere beni europei.
Allora, io adesso vorrei portare, diciamo, questa seconda, quest'ultima parte del nostro incontro inevitabilmente sul rapporto con gli Stati Uniti e con Donald Trump. È inevitabile perché naturalmente in questo momento è stato uno dei fattori che hanno buttato per aria un po', no, l'ordine che più o meno c'era, creando un nuovo disordine mondiale, si potrebbe dire, però l'Europa non può prescindere dal rapporto ovviamente con gli Stati Uniti. E lo chiedo allora innanzitutto ad Alfredo, cioè come l'Europa si deve rapportare agli Stati Uniti di Donald Trump, con tutto il suo carico ideologico, con il suo carico tecno-capitalistico di Musk e soci, anche se adesso hanno litigato, ma insomma quel mondo lì non è che è sparito, come si deve rapportare?
Con molta pazienza soprattutto, perché l'Unione Europea è l'area del mondo, insieme al Messico e al Canada, più legati al baricentro statunitense. E i paesi o le zone legate a questo baricentro sono quelle che stanno rischiando di più in questo momento. Infatti in America Latina tutti guardano il Messico e dicono: abbiamo fatto bene noi ad alliarci con la Cina, perché non ci ricatta nessuno. Guardate i messicani, che invece l'80% del loro export va negli Stati Uniti, come sono ricattabili. Anche se devo dire che il presidente del Messico sta tenendo testa molto bene, perché lì c'è un rapporto inverso, cioè gli statunitensi esportano mais per fare le tortiglie, i messicani esportano macchine e computer, quindi c'è un rapporto strano. E l'Unione Europea e l'Europa ha due problemi. Il primo è quello del fatto che gli Stati Uniti rappresentano la prima area di export dei prodotti europei, ma la seconda più importante è che, in mancanza di una politica di difesa comune, in mancanza di un esercito comune, il tutto in mano a Washington attraverso la NATO. Quindi noi con loro rischiamo da un lato di avere un serio problema economico per alcuni comparti, non per tanti. Nel caso italiano, che è uno dei paesi più esposti, tutti pensano al parmigiano reggiano eccetera, sono stupidate: l'agroalimentare è il 10% dell'export, il grosso è la farmaceutica, la meccanica, l'acciaio eccetera. La Germania rischia tantissimo, perché loro hanno tutto l'export di meccaniche, di macchine di lusso. Quindi ecco, c'è questo rischio sicuramente, ma il secondo è quello di restare nudi come il re. Cioè, se la NATO salta in aria, cosa succede? Perché noi possiamo dire, possiamo ripetere ogni 10 minuti: fuori la NATO, fuori dalla NATO, eccetera. Ma se in questo momento scomparisse la NATO, abbiamo 27 paesi in ordine sparso, che non sono 27 perché la NATO comprende anche tutta una serie di paesi che non fanno parte dell'Unione Europea. Quindi in realtà abbiamo un serio problema di dipendenza dagli Stati Uniti. Per questo motivo che Trump può dire quello che vuole, può insultare chi vuole, e loro dovranno andare a testa bassa a negoziare qualsiasi cosa, ma non potranno mai, non avendo costruito o non pensando di poter costruire delle alternative a questo rapporto, fare diversamente. Oggi essere stati alleati storici degli Stati Uniti in questo momento diventa un guaio.
Arriva questo clima qui a Bruxelles?
Sì, però adesso spezzo una lancia a favore dell'Unione Europea. Cioè, nel senso che quando è arrivato Trump alla Casa Bianca, il timore più forte a Bruxelles era che gli stati facessero da soli, cioè che intavolassero delle trattative bilaterali con Washington sui dazi, soprattutto, e scavalcando Bruxelles e la Commissione Europea, che ha competenza esclusiva in politica commerciale. Ora, questo non è successo, nonostante Meloni, la pontiera, la Casa Bianca. Non è successo perché persino governi filotrampiani come quello italiano dicono no a quella che secondo me è una delle richieste centrali degli Stati Uniti e che non è ancora messa bene a fuoco. Cioè, io penso che i dazi siano non tanto, non dico uno specchietto delle allodole perché ci stanno già facendo male, sono già in vigore, ma siano un modo per arrivare ad un altro obiettivo che per gli Stati Uniti è più importante, cioè colpire il potere regolatorio dell'Unione Europea, cioè chiedere che per esempio il Digital Market Act, che è stato pensato per proteggere la democrazia online contro i monopoli online, quindi contro i monopoli delle big tech, venga usato come clava contro le big tech e per magari cambiare gli standard qualitativi che proteggono il nostro mercato dalla carne con gli ormoni che fanno negegli Stati Uniti, il pollo trattato con la clorina. Questi prodotti in Europa non entrano. Ora, con, diciamo, nostra, credo, somma felicità e soddisfazione, la Commissione Europea sta tenendo su questo punto, sta dicendo no, perché sa che su questo punto persino un ministro filotrampiano come Lollobrigida dice no, perché sennò c'è la rivolta di tutti, immagino, cioè io penso, poi soprattutto in Italia, se ci toccano queste cose io credo
che
siano proprio...
Se ho capito bene, cioè Trump considera dazi e quindi considera qualcosa di cui, diciamo, vendicarsi in qualche modo, non solo la tariffa di soldi.
Esatto.
Ma se io devo importare delle cose dagli Stati Uniti devono avere questi standard.
Beh, per esempio,
lui quello lo considera un dazio,
lui
quindi
chiederebbe
meritevole
che, chiederebbe
di ritorsione
delle regole
oppure
diverse
di toglierlo
per aiutare i suoi esportatori.
Esatto.
Nell'accordo con la Gran Bretagna lui ha ottenuto un certo ingresso di alcuni tipi di carni americane in Gran Bretagna, no? Questa è stata già una trattativa già fatta con Londra e la stessa cosa sta, diciamo, però il tema non emerge bene perché comunque sta trovando un muro su questo, quindi io penso che nella trattativa sui dazi finora, a parte, mi ha lasciato un po', diciamo, stupita il fatto che quando Trump ha annunciato la sospensione dei dazi, che poi sospensione non è solo una riduzione, quelli del Liberation Day, lasciando poi in essere quelli su acciaio e alluminio che adesso addirittura ha raddoppiato al 50%, Bruxelles ha subito detto vabbè, allora noi sospendiamo le contromisure che avevano appena approvato a fatica. Però diciamo che al netto di tutto quelle contromisure restano lì sul tavolo, come pistola sul tavolo da poter usare, e diciamo che si può anche dire, secondo me, che alla fine stiamo facendo bella figura, nel senso che allora assistiamo a un Trump completamente folle che un giorno dichiara che ha raggiunto l'accordo con la Cina, il giorno dopo è lì che negozia ancora con la Cina e poi i dazi al 25% non vanno bene e vanno bene al 50%, sta facendo dei danni all'economia degli Stati Uniti che gli si sta ribellando contro pure Musk, per cui invece noi insomma siamo fermi,
stiamo tenendo botta, stiamo tenendo il punto.
E penso che anche il commissario Maro Šefčovič ha una buona reputazione, è il titolato a trattare con Washington sui dazi, ha una buona reputazione, è un diplomatico, viene più che dalla politica, dalla diplomazia, quindi insomma anche tra i colleghi a Bruxelles ha una buona reputazione di bravo negoziatore.
Prego, prego.
Posso aggiungere una cosa seguendo il filo rosso di Angela? Allora, cos'è che distingue all'interno di quelli che si chiamano gli stati dell'Occidente, gli Stati Uniti dai paesi dell'Unione Europea? Ci distingue il fatto che noi abbiamo un concetto diverso di rispetto dei diritti della persona. Prendiamo per esempio la libertà di espressione, è evidente come le due sponde dell'Atlantico la pensino diversamente. Negli Stati Uniti la libertà di espressione è protetta in maniera molto più... in maniera molto diversa, perché c'è un concetto diverso di rispetto dei diritti della persona. Allora, la regolazione di cui parlava Angela è proprio lo strumento che l'Unione Europea ha per gestire il ravvicinamento degli ordinamenti dei 27 stati e lo gestisce tramite il rispetto dei diritti della persona. Quindi noi abbiamo per esempio una protezione alimentare, protezione della persona di fronte all'uso, al consumo di prodotti alimentari, che è una barriera molto alta rispetto agli Stati Uniti. Ed è questo che io ho paura quando vedo la von der Leyen parlare di semplificazione. Perché l'Unione Europea non deve semplificare la propria legislazione, deve tenere fermi il concetto che la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo passano attraverso una regolamentazione che in concreto protegge i diritti della persona. Allora, la direttiva per esempio sulla due diligence, la direttiva del 2024, in cui si fa obbligo alle imprese sopra una certa dimensione, non a tutte le imprese, non alle piccole e medie imprese, alle imprese che hanno un impatto importante sull'ambiente, di dare conto del rispetto di alcuni indicatori ambientali e di governance di anticorruzione.
L'hanno già annacquata.
L'hanno già annacquata, l'hanno anche spostata in là la cosa, ma contraddistingue il patrimonio europeo di democrazia, e cioè, certo, dire che l'imprenditore grande che ha un impatto sull'ambiente deve rendere conto di come la sua attività impatta sull'ambiente, ma scherziamo? Non so, mi sembra...
Alfredo, volevo sollecitarti in questi ultimi, diciamo, quarto d'ora, 10 minuti che abbiamo, anche su un aspetto che noi adesso, giustamente, naturalmente, stiamo parlando degli interlocutori politici, istituzionali, però c'è quanto è ancora forte, quanto pesa il potere delle grandi multinazionali, delle grandi aziende, dei grandi, adesso ci sono le big tech per esempio, che naturalmente hanno un ruolo molto importante negli Stati Uniti, viene subito in mente Musk, ma ci sono anche da noi, anche in Europa, e sono spesso dei centri, diciamo, di potere economico che ragionano, loro sì, a livello globale. Quanto contano, quanto pesano oggi in Europa?
Beh, contano nel mondo, perché sono loro che hanno disegnato il mondo dagli anni 90 in poi. L'hanno fatto a loro immagine e somiglianza, hanno imposto le loro misure, che in buona parte erano non misure, perché loro sono cresciuti in mancanza di regole su molte cose, e per questo motivo che hanno potuto anche accumulare quei capitali. Cioè, i miliardari che oggi conosciamo sono così miliardari anche perché in buona parte non hanno mai pagato le tasse. Cioè, avessero avuto una decurtazione del loro reddito del 30-40% come tutti noi, sarebbero altri capitali che avrebbero. Il punto è che la contraddizione grande, venendo un po' al tema iniziale sul sovranismo, infatti noi a esteri ne abbiamo parlato appena, era stato eletto Trump in questo giro con Elon Musk dentro, è che c'è una grandissima contraddizione tra i due progetti. Cioè, il progetto di vari Musk, Zuckerberg e compagnia cantante è quello del mondo che in qualche modo è cambiato appunto dopo il Covid con il ritorno degli stati, cioè di un mondo che comincia a fare i conti con quel tipo di realtà. Loro vanno nel mondo nel quale nessuno faceva i conti con quel tipo di realtà, e quella realtà conta. In Europa c'è un argine, come è stato detto. Io ricordo che ero stato molto attivo all'epoca della campagna sul TTIP, cioè l'accordo che si doveva firmare tra Europa e Stati Uniti. Avevo partecipato anche in udienza al Senato, e quindi mi era dovuto studiare nei ed è tutto quello che c'è sul tavolo adesso: il tema della carne, il tema degli OGM per il consumo umano. Noi qui in Europa ancora abbiamo per il consumo animale, ma non abbiamo per il consumo umano. Quindi tutta quella partita che in quel trattato c'era già, e che all'epoca provocò uno sbarramento, fu la Francia praticamente quella che a un certo punto ha detto basta e si chiuse il capitolo. Tra l'altro, Donald Trump, arrivando al potere, è stato quello che definitivamente ha chiuso non soltanto il TTIP, ma l'accordo, non mi ricordo la sigla, quello con i paesi del Pacifico. Quindi era la fine di un'epoca, no? La fine di un'epoca nella quale si apriva tutto, le regole si discutevano tutti. Ecco, quelle multinazionali, quei centri di poteri negli Stati e nell'Unione Europea hanno avuto sempre un argine nell'Unione Europea stessa. C'è un argine per quello che riguarda la fiscalità, per quello che riguarda le regole, sì, per quello che riguarda le condizioni dei loro lavoratori. Hanno avuto un argine che sia, diciamo, normativo o che sia a livello di opinione pubblica, perché chi opera in Europa deve fare anche attenzione a cosa pensa l'opinione pubblica sul loro operato. Quindi ecco, è stato un po' argine, anche se ovviamente... E come sappiamo, e poi sono lobbisti ufficiali a Bruxelles, pesano molto su cosa si dice al Parlamento Europeo, eccetera. Ma l'arrivo di quelle altre multinazionali, quelle high tech e le altre che arrivavano dagli Stati Uniti, il 90% degli Stati Uniti, in qualche modo imbarbarito quel mondo. perché loro stessi hanno capito che erano a svantaggio rispetto a quei gruppi e non c'è modo di concorrere con un gruppo che fa la giostra internazionale per non pagare le tasse, ad esempio, o che ha il potere di mobilitare risorse per l'investimento come hanno loro. Quindi in realtà è un mondo che non è univoco. Il mondo delle grandi multinazionali statunitensi oggi, che sono multinazionali che non producono nulla di materiale, sono tutte dematerializzate, è diverso dal mondo della grande industria dell'auto o della grande industria, non so, della metalmeccanica. Questi sono mondi che fino a un certo punto comunicano, fino a un certo punto hanno potere. Le multinazionali europee hanno sempre fatto in modo che l'Unione Europea in quanto istituzione non danneggiasse i loro affari. Cioè, dopotutto lavorano in un mercato che li ha protetto a lungo. Cioè, qua non si potevano vendere macchine importate, anzi le macchine importate avevano dei dazi mostruosi per tantissimo tempo. Gli aiuti di Stato sono stati fino a neanche tanto tempo fa qualcosa di normativo. Quindi in realtà sono state trattate bene quelle realtà. Come operano nel resto del mondo? Con molta attenzione, perché poi appunto c'è una ricaduta sul loro business in Italia. Pensate all'Agip, ad esempio, o all'Enel. Se voi guardate i loro siti e non sapete che si occupano di petrolio, di energia elettrica, sembrano il sito del WWF o di Legambiente. No, no, il sito dell'Agip sembra il sito del WWF. È tutto amore per il pianeta. Dopo un po' si scopre che in realtà ti stanno vendendo energia e che in Africa fanno delle robe indicibili. Quindi ecco, in realtà l'Unione Europea è stata molto educativa, in senso positivo. Ha educato anche quel tipo di capitalismo che storicamente ha fatto sempre quello che ha voluto. Invece quell'altro capitalismo, cioè i loro simili più grandi dall'altro lato del mondo, non sono stati educati da nessuno, anzi loro hanno educato la politica.
Allora, facciamo un ultimo giro in questi ultimi 10 minuti e vi chiedo un gioco, diciamo, di previsione, insomma, di sfera di cristallo. Si dice sempre: io non ho la sfera di cristallo. Facciamo finta che ce l'abbiamo. Qua c'è una sfera di cristallo. E allora, a partire da Angela Mauro, insomma, abbiamo Trump, abbiamo Putin, abbiamo la Cina, abbiamo tutto il resto del mondo. L'Europa che tu vedi tra un anno, quale sarà? Sarà un'Europa che riesce a rilanciarsi, oppure, anche complici le varie elezioni nei vari paesi, l'avanzata di altri partiti sovranisti, ci sarà una regressione dal punto di vista un po' dell'idea di convivenza europea basata su quei diritti che abbiamo raccontato?
È difficile da qui a un anno, perché è solo alle presidenziali in Polonia una settimana fa, abbiamo visto quanto io ho lavorato tutta la notte, penso anche voi, per capire come andava a finire. Era così, diciamo, incerto il risultato, e alla fine ha vinto il sovranista e molti non se l'aspettavano, no? Anzi, in questi mesi veniva dato in vantaggio l'altro, il moderato del partito del premier attuale Tusk. Allora, nelle ultime, il fatto che Putin stia tergiversando con Trump sulla pace in Ucraina, e quindi lo stia mettendo abbastanza nell'angolo, perché Trump parlava di pace in 24 ore, invece Putin non sta, diciamo, agevolando questo processo, ha un evidente risvolto, cioè il fatto che Trump si è riavvicinato a noi, all'Unione Europea. Cioè, lui ha iniziato la presidenza con non faceva altro che parlare male di noi: l'Europa ci fa del male, l'Europa è cattiva, è nata per truffare gli Stati Uniti. Invece adesso non solo si è riavvicinato, ha bisogno degli alleati, perché sta veramente in difficoltà, anche con l'economia, tra l'altro. Addirittura ha chiamato von der Leyen la sera in cui ha sentito Putin, non l'ultima telefonata ma quella prima, riconoscendole un ruolo che fino ad allora non aveva riconosciuto. I due ancora non si sono incontrati, e questo è tutto dire. Per cui, allora, da qui a un anno, secondo me, possiamo fare questa previsione. Sicuramente da qui a un anno avremo una Germania che, come diceva il ministro tedesco l'altro giorno alla ministeriale della NATO, avrà tipo un 60.000 soldati in più, l'esercito più forte dell'Europa, e questo è molto preoccupante.
Poi vince l'FD.
Se non mettono, cioè, sì, voglio, certo, dire, ci sono tutte le condizioni, cioè, stanno pensando di fare altre sanzioni. Oddio, Sanzioni contro Putin, tipo, che ne so, sanzionare tutti quelli che partecipano a Nord Stream 1, Nord Stream 2 per evitare importazioni di gas. Su questo l'AfD sta già attaccando. Quindi, se non mettono a bada, se Merz non trova davvero la chiave, al di là di tutti i rapporti con Trump, il riavvicinamento, eccetera, per convincere la gente, no, ad allontanarsi dall'AfD, io vedo una Germania proiettata ad avere un governo dell'AfD con l'esercito più forte dell'Europa, e quindi non lo so.
Previsione di Angela Mauro, attenzione, teniamo d'occhio soprattutto quello che succederà in Germania, che sarà una chiave di volta importantissima. Nicoletta Parisi.
Io appartengo a quella schiera degli ottimisti che probabilmente saranno sconfessati, ma io vedo che c'è un movimento nel nostro continente che vede un ravvicinamento della Gran Bretagna ai paesi dell'Unione Europea, e questo secondo me è un dato importante di cui tener conto. È un asse franco-tedesco a cui si è aggiunto UK, a cui potrebbe aggiungersi la Spagna. Fino a settimana scorsa dicevo la Polonia, non lo posso più dire perché questo contrasto fra il primo ministro e la presidenza della Repubblica non è foriero di un bel futuro per i polacchi, poveretti. E quindi io vedo la possibilità che si delinei un circuito internazionale piccolo di 5-6 stati che appartengono all'Unione Europea più la Gran Bretagna, quelli che appunto vengono chiamati volenterosi, che se finalmente si decidessero a prendere in mano il pallino potrebbero proporre un accordo internazionale parallelo all'Unione Europea per creare maggiore integrazione, utilizzando in parte gli strumenti della cooperazione rafforzata e in parte gli strumenti della cooperazione strutturata permanente, che sono quelli della politica estera, dove basta, non occorre arrivare a essere in 9 come per la cooperazione rafforzata. Quindi io spero di aver ragione.
L'ottimismo della volontà, allora, nelle parole di Nicoletta Parisi. Alfredo, a te allora l'ultima parola con l'ultima previsione.
Terzo ha sempre ragione. Io credo che l'Europa farà quello che dovrebbe fare per forza. C'è un rilancio sul multilaterale molto grosso. Credo che l'accordo col Mercosur, che galleggia da 25 anni, sarà concluso velocemente. Se è stato già approvato, sarà portato a ratifica veloce. Ma soprattutto credo che si rivitalizzerà il tavolo con la Cina. L'Unione Europea deve trovare un grande accordo con la Cina, non soltanto per bilanciare il peso che hanno gli Stati Uniti su questo mercato, ma perché un accordo tra l'Unione Europea e la Cina potrebbe essere la chiave di svolta per la risoluzione del conflitto russo-ucraino. La Cina è molto dentro quel conflitto. La Cina era il primo investitore estero in Ucraina prima del conflitto. La Cina non ama i conflitti bellici, assolutamente, è contro la loro visione della politica internazionale. La Cina oggi è forse l'unica potenza multilateralista per definizione che è rimasto al mondo. C'è l'Unione Europea con Cina, al netto di tutto quello che sappiamo della Cina, ma internazionalmente potrebbe dare una svolta a un mondo nel quale gli Stati Uniti stanno rinunciando ad avere un ruolo guida. Quindi, in questa mancanza di guida, se l'Europa riesce a trovare un alleato forte, che non è altro che la Cina, ovviamente non ci sono grandi alternative, potrebbe riempire quel vuoto e candidarsi effettivamente ad assumere il ruolo che dovrebbe assumere. Non più quello da nano politico, gigante economico, ma da gigante politico in base anche alla loro storia e al loro gigantismo economico.
Avete ascoltato All You Need Is Pop 2025, gli eventi della Festa di Radio Popolare dello scorso giugno.